domenica a voi.
Sì, il verso Antonio Gaito, non mi hai riconosciuto, vedi? Ti devo tirare
mamma l'orecchio. Mia, il mio grande amico direttore, ti chiedo scusa. Ormai,
no, figurati, figurati, grazie.
No, passano gli anni,
mi fa molto piacere, mi fa molto piacere sentirti, caro.
Anche a me.
Caro anche Silver, anche se lo facciamo, insomma, in una domenica piuttosto amara, no? Dopo sì. Questa sconfitta, ma io dicevo che al di là della sconfitta, quello che allarma, che veramente fa lasciare l'amarezza in tanti tifosi, veramente tantissimi che oggi ci stanno scrivendo, è il modo, no, Silver, perché si può perdere, si può pareggiare a Parma, si può perdere con la Lazio, però non si può perdere in questo modo, cioè senza mai calciare in porta, senza far vedere praticamente nulla.
Sì, sì, no, sto sentendo questi commenti in sottofondo. Tu sei molto attento, Antonio, alle dinamiche tattiche, tecnico-tattiche. Io penso che il Napoli nell'ultimo periodo si sia letteralmente ingolfato, seguendo una strada imposta dai valori della carta, dalle gerarchie, discorso che ci sta sicuramente, però c'è anche l'evidenza del campo. E l'evidenza del campo ha raccontato di questi fab for poco fab, di un'azione che è stantia, che continua a rimanere con un palleggio lento prevedibile in una fase orizzontale che non porta a niente, e soprattutto abbiamo visto che ogni qualvolta Conte ha cercato dalla panchina la scintilla, cioè l'imprevedibilità, la giocata che gli avversari non si aspettano, vedi Alisson Santos in questo caso, ma era stato Neres, se ricorderai, dello scorso anno, no? Si era aspettato tantissimo, sì, anche per lanciare in campo Neres che ebbe spazio soltanto nel post Kvaratskhelia. Io faccio fatica a spiegarmi il perché di questa riluttanza alla ricerca della scintilla, quando il dato del campo ha dimostrato più volte che con un giocatore che ha il guizzo, che cerca l'uno contro uno, che è imprevedibile, ne vanno a beneficiare De Bruyne, che, apro e chiudo parentesi, Antonio, per me è un grossissimo, sì, rimpianto, perché io sono un tifoso innamorato di De Bruyne, continuo ad esserlo, ma penso che non lo si sia messo in condizioni di dare una mano concreta alla
concordo,
squadra.
Concordo, cioè, appieno. Sì.
Sei d'accordo?
Sì, sì, concordo appieno. Anche oggi giudizi molto severi su De Bruyne, però ragazzi dobbiamo capire che funzione abbiamo dato ad alcuni giocatori.
Bravo.
Perché se critichiamo De Bruyne e Højlund, che proprio non sono stati nella partita, dobbiamo interrogarci sui motivi alla base, no? Come stavi facendo tu, Silver.
Bravissimo. Allora, vogliamo dare una mano a Højlund? Vogliamo dare una mano a De Bruyne? Io ho una serie di flash nella mente, sì, di frame, Antonio, ad esempio il gol che servì per battere lo Sporting Lisbona, la spallata che De Bruyne diede alla partita per servire quell'assist al bacio in profondità a Højlund, è un'immagine che non abbiamo visto più. Cioè, io credo che il Napoli e Conte, cui vanno riconosciuti meriti enormi, immensi, non siano riusciti a sfruttare fino in fondo le potenzialità enormi di questo gruppo. Poi sono altresì d'accordo, io ieri sera nel post partita ho sentito anche cose folli, Antonio, cioè un disfattismo incredibile, come sempre. Questa non è una novità, perché dalle parti nostre manca l'equilibrio. Sarei molto cauto, perché comunque la stagione è stata difficilissima, perché ci sono due nei grossi, molto grossi, quello degli infortuni, sui quali non è necessario che noi sappiamo le cose, ma è auspicabile che i diversi settori, quello tecnico, quello medico, davanti al presidente, tra di loro facciano chiarezza per capire dove ci sono state responsabilità e soprattutto come si possono evitare in futuro questi errori. E poi il mercato, caro Antonio, perché purtroppo il mercato della scorsa estate, che io avevo valutato di ottimo livello, perché la panchina del Napoli si è allungata molto, la rosa si è allungata molto, purtroppo si è dimostrato fallimentare, perché non credo che questi calciatori fossero scarsi, però anche lì secondo me non sono stati valorizzati a dovere, e non si può pretendere, non so se sei d'accordo, che dopo una stagione nella quale ad esempio Bochum è stato utilizzato con il contagocce, perdendo fiducia e vedendo anche un po' svilito il proprio ruolo all'interno della rosa, possa giocare scrollandosi di dosso tutti i timori per ergersi a protagonista. Io penso che anche la gestione delle forze della rosa possa essere migliore,
certo, sì,
nel futuro. Poi vedremo che futuro,
Silvio, proprio Silvio, proprio su questo ti volevo sollecitare sul futuro, perché le dichiarazioni di Conte ieri non sono non sono piaciute. Parla di un'accusa alla stampa, rea di aver commesso un errore importante con un articolo su alcuni giocatori in scadenza, parlando troppo anche del futuro dello stesso allenatore. Evidentemente sta sondando il terreno per andare via, oppure secondo il tuo avviso potrebbero esserci ancora dei margini di trattativa col presidente De Laurentiis?
No, allora io ho una convinzione di fondo, ragazzi, che se De Laurentiis dovesse incontrare la disponibilità di Conte a restare, De Laurentiis resterebbe esterno con Conte allenatore e manager. Il problema è, ripeto, parto sempre dal presupposto che a Conte vanno riconosciuti meriti enormi, ma non può prendersela con un articolo o con un commento della stampa, perché ognuno fa il proprio compito, anche perché, Antonio, se proprio la vogliamo mettere così, su questo punto, e allora io penserei di ripristinare qualche conferenza stampa.
No, ma infatti, perché comunque da mesi non si parla di calcio. Io capisco anche i colleghi, no? Perché poi nel post partita, quelle due domande che ci sono, la priorità è l'episodio, la classifica, ma l'episodio anche arbitrale, se c'è. Quindi non c'è spazio per approfondire certe tematiche, perché molti amici ci scrivono ma la difesa a tre su mezzo attaccante, anche la Lazio ha proposto un attaccante mobile, per esempio, no? Perché tre centrali bloccati, li metti a marcare l'area e crei un problema al Napoli. Quindi la domanda, magari anche con la Cremonese andremo con tre centrali difensivi bloccati su mezzo attaccante lì della Cremonese, gli esterni alti non li mettiamo questi giocatori di fascia che esistono solo in Italia, Silver, perché poi ci siamo interrogati in chiave nazionale, ma solo in Italia esistono questi esterni di fascia che non sono né terzini né però attaccanti. Quindi i gol li vogliamo da Spinazzola, che ha fatto 12 gol in carriera in credo 15 anni. Quindi insomma, facevo alcuni esempi, però non c'è spazio per l'approfondimento. Poi Conte potrebbe tranquillamente illuminarci, no, per le sue incredibili capacità di allenare. Invece ci troviamo a parlare spesso del nulla. Però una cosa te la devo chiedere, Silver, da grande uomo anche di sport, no? Che affronti varie tipologie di sport, eccetera. Perché Ciro parlava giustamente del post partita. Io ti chiedo del pre, cioè, al di là del discorso, pure lì potremmo interrogarci, un allenatore che va nel pre partita e dice: vabbè, il secondo, il posizionamento cambia poco. A livello di motivazioni potremmo già interrogarci su questo. Però questo concetto molto juventino, cioè il secondo è il primo dei perdenti. Cioè, tu che segui tantissimi sport, fai anche tantissimi sport, cioè negli altri sport si festeggia il secondo posto, ti danno anche una medaglia talvolta. Solo nel calcio c'è questo racconto, noi non dobbiamo piegarci però a questa narrazione.
Cioè, pensa, Antonio, come mi fa male, visto che io ho il secondo posto nel nome, Silver.
cioè, bellissima questa, bellissima.
Pensa come mi fa male. Da torinista di dottrina filosofica, quindi abituato magari ad arrivare secondo, abituato a perdere, non mi piace. Questo concetto è fortemente juventino e non so francamente perché l'abbia tirato fuori Conte, perché svilisce anche un po' lui stesso, no? Cioè questa stagione, che secondo me invece dovesse concludersi con il secondo posto, alla luce di tutte le difficoltà che ha incontrato, sarebbe un grande risultato. Sì. Il concetto non deve piacerci. Però qui allarghiamo un po' il campo della riflessione, Antonio, perché tiriamo in ballo anche la qualità del gioco, no? Perché ha dimostrato questo Napoli, che ha vinto anche lo scudetto, quindi con un merito enorme, di essere molto molto attento, anche troppo attento al risultato. Ora, secondo me, un tarlo nella mente del presidente ci sarà, nel senso che lui è un appassionato del bel gioco. Qui a Napoli abbiamo visto le squadre più belle, il Napoli di Sarri, solo in Italia poteva arrivare secondo nel sistema che c'era.
E lì era il primo dei perdenti, 91 punti, lì fu il primo dei perdenti, Sarri.
Bravissimo, bravo, vorrei chiederlo, risponderebbero sì solo gli juventini. E forse Conte.
Sì, io leggevo bene, anche il nostro amico mitico Pablito del Genio, proprio su Canale 8, leggevo che lui ha dato 4 a Conte per la prestazione, per il campo. E poi Paolo, su questo concetto, leggevo il virgolettato, ripeto, da voi lì a Canale 8, 0-0 per questo concetto. Sì. Quindi se l'è presa forse più di noi, mi sa.
Ma sono d'accordo, perché poi c'è la qualità del gioco, la prestazione. Allora, con Paolo, chiacchierando tutte le sere in linea calcio, partiamo dal presupposto, ne siamo convinti, che avendo idea, coraggio e determinazione nell'inseguire sia l'idea che il coraggio, si mettono le basi per ottenere poi i risultati. Se si parte invece, perché tu facevi un riferimento molto intelligente alla nazionale, Antonio, noi siamo vecchi, noi siamo il sistema che tutela il brand, noi abbiamo paura, non proponiamo più. Ad esempio, propongo un'altra immagine, prendi Sinner. Sinner ha perso fregandosene di perdere per continuare a lavorare con coraggio su quello che doveva migliorare.
Esatto, sì.
E alla fine sono arrivati i risultati. Se tu non hai un'idea, cosa succede? Che il povero Gattuso viene fuori dopo la sconfitta in Bosnia e dice non abbiamo rischiato tantissimo, abbiamo subito solo tanti cross dalle fasce.
Gli avversari ci hanno fatto il solletico, ricordo.
Ti ricordi? Con il 65% di possesso palla contro i ragazzini di Bosnia,
sì,
che avevano il furore e anche la mente libera. E noi abbiamo perennemente il braccetto. Allora, una riflessione sulla qualità del gioco, perché cari amici, Antonio e Ciro, ci può anche stare che giochi con la difesa a 3 con la Lazio, io non condivido. Ci può anche stare che confermi Fabbor con la Lazio, sì, ma sì, ragazzi, ma a Parma, contro una squadra che veramente non propone niente, ma perché non entrare in campo dicendo noi siamo il Napoli, quindi io non rinuncio alla spregiudicatezza di Alisson Santos, mi metto a 4 perché tutto il bene che vogliamo a Del Fej, che spizza la palla per strepezza, hanno solo quello.
Sì, 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 ma infatti anche tenendo conto che la classifica in questo momento ti permetterebbe anche di giocare un po' più a cuor leggero, non dico sperimentare, però proporre un Napoli più offensivo per gettare delle basi anche per l'anno prossimo, cioè, perché non è che hai questi grandi obblighi di classifica, di là del posizionamento, secondo, terzo, insomma, però vedere un Napoli sicuramente migliore, invece abbiamo visto, insomma, sto Napoli qua parecchio, come dire, preoccupante. Poi
scusami,
però sul piano del gioco volevo solo dirti che poi lì viene avvelenato un pochino il pozzo dai soliti nodi, nel senso, perché quando tu parli di produttività, di produzione offensiva, eccetera, è il bel gioco, volete il circo, perché poi questo allegrismo, no, non sapendo fare un certo gioco, ha impostato questa narrazione e tutti sono andati dietro. L'anno scorso, ad esempio, il Napoli era una squadra efficace. Ora togliamo da mezzo il bel gioco, il brutto gioco, quello dipende dai gusti. Il Napoli l'anno scorso, Silver, non so se sei d'accordo, ma il Napoli, avendo impostato una grande fase difensiva, la migliore d'Europa, il Napoli faceva il golletto, poteva avere quella mentalità, perché con un gol tu vincevi le partite. Quest'anno, prendendo sempre gol, non ti basta la mentalità italiana del golletto per sfangarla. Devi fare più gol, devi giocare a viso aperto per segnare. E quindi una squadra che segna così poco, la media è di un gol e mezzo, ma credo sarà scesa ulteriormente in queste ultime due. E quindi prendi un gol all'inizio, dopo 30 secondi a Parma, dopo un minuto con la Lazio. Il Napoli in questo momento, quando prende un gol, vede davanti a sé l'Everest. O non so, tu sei maestro delle montagne, indicami tu qualche montagna che hai scalato. Il Napoli davanti a sé vede delle cose che poi dice: come la faccio a ribaltare? Se io faccio al massimo due tiri, è difficile fare due gol.
È verissimo. E ti aggiungo un'altra considerazione a margine di quanto dicevi. È sempre nel parallelo con lo scorso anno. Sono d'accordo con una cosa che dice Conte, le motivazioni. Perché lo scorso anno ma vi ricordate il finale di stagione come è stato sofferente? È stato di una fatica enorme, perché come dicevi tu Antonio, il gol lo facevi e giocavi lo scorso anno anche un primi 45 minuti, una prima ora molto bene, poi calavi, magari ne avevi fatti due di gol, ne prendevi uno e c'erano finali sempre estremamente sofferti, però avevi le motivazioni del testa a testa con l'Inter. Oggi che, o almeno ieri contro la Lazio, le torniamo ancora indietro, a Parma, le motivazioni sono morte lì, perché c'è l'apparenza che la Champions sia già cosa fatta, e allora tutto è un'ulteriore conseguenza. Ma sempre perché, secondo me, perché non hai un'idea spiccata e fortemente propositiva di gioco.
Concordo.
Cioè noi continuiamo a vedere questo possesso palla stucchevole, sta palla che gira in orizzontale e manca sempre la fiammata, che uno come De Bruyne potrebbe dare a occhi chiusi, avendo qualche interprete vicino con quelle caratteristiche.
Sì, per proprio...
ieri, guarda.
Sì, proprio. No, ieri. Prego. Ieri. No, ieri con la Lazio.
Tu De Bruyne dici?
Ieri.
Sull'uscita di De Bruyne,
Ciro. Sì, penso che Silver volesse parlare proprio di questa situazione su...
No, ieri poi ci siamo ritrovati Silver con Elmas che ha fatto il play alla fine. Parma ci siamo trovati con Oliveira che a un certo punto era lui il regista a scucchiaiare in aria. Cioè, a quel punto mi tengo De Bruyne se vogliamo realmente inserirlo.
Ma scherzi, ragazzi, guardate che... Cioè, è un rimpianto, Mi fa piacere che condividi, ma... Sì. Ma ragazzi, ma... Quando si ha uno come De Bruyne a disposizione, ma io cerco di fare tutto per metterlo nella condizione di... Quello quando tocca il pallone è poesia, non c'è un... è ovvio che se poi lo neutralizzi per primo, perché lo limiti a giocare quei tocchettini, che non ci sono spazi, perché vai a sbattere sempre contro il muro avversario, De Bruyne, ho letto una cosa... bella questa mattina, mi pare Sabatini l'abbia detto, è un gioiello su un abito casual.
Ah, ecco. No, è la sintesi perfetta, secondo me questa.
No, che poi tutte le cose che stai raccontando, Silve, sono collegate, cioè nel senso non utilizzare gli esterni in ampiezza penalizza anche De Bruyne, che sulle aperture proprio De Bruyne è abituato a giocare col tridente largo da quando è ragazzino. È chiaro, il Napoli non avrà gli esterni del City, ma comunque degli esterni ce li ha, e poi i discorsi sarebbero tanti, no? Non schierare Alisson Santos quando manca Neres apre anche riflessioni, ma allora vorremmo giocare con gli esterni, Manna cerca altri esterni per fare cosa, però insomma sono tante le tematiche. Io ringrazio però per essere stato con noi Silver Mele, ha fatto molto piacere risentirti Silver, grazie.
Sono molto contento Antonio, un abbraccio fortissimo a te, a Ciro, e tanti complimenti.
Grazie, buon complimenti buono. Ovviamente a tutto il gruppo di Canale 8 con Silver, insomma Paolo, grande squadra di...